C'est l'humanité même.
È l'umanità stessa.
Or, au lieu de leur faire
honte, ora, invece di fare loro provare queste vergogne,
on leur a fait gloire.
Abbiamo loro fatto sentire gloria,
de leurs actions.
Gloria delle loro azioni.
Et c'est une catastrophe.
Ed è una catastrofe questa.
Pourquoi?
Perché?
Parce qu'évidemment,
ebbene, perché evidentemente
que le racisme va augmenter dans nos sociétés.
Il razzismo aumenterà nelle nostre società.
Personne n'ayant solennellement demandé.
Nessuno mi ha a me in maniera solenne richiesto
aux habitants de ces cités,
e ha chiesto agli abitanti di queste periferie, di queste città di periferia, di desolidarizzarsi rispetto ai vandali.
Une entreprise,
quando una società riceve un curriculum
venant d'un jeune,
che arriva
des quartiers difficiles,
da un giovane che abita in quelli che in Francia chiamiamo quartieri difficili,
il aura toutes les raisons de penser que c'est
avrà tutti
un
i motivi di pensare che sarà purtroppo uno di questi incendiari.
Et qui a envie dans une entreprise
e quindi chi ha voglia in un'azienda oggi di invitare assumere un incendiario? Nessuno.
Alors il ne l'engagera pas.
E quindi sicuramente non troverà questo posto di lavoro. E quindi gli antirazzisti ufficiali diranno, vede, la Francia è razzista. E quindi si incanteranno nel dire tutto questo. Perché è anche questo l'antirazzismo ideologico. La possibilità cioè di sentirsi superiori, superiori al resto della nazione. Una aristocrazia morale. Ci sono i razzisti che discriminano e poi sono io che sono più gentile, più caro, ma l'io che è gentile è sempre più un lavoratore sociale, un insegnante, piuttosto che un funzionario pubblico, ovvero qualcuno che non è mai direttamente esposto a impegnare, impegnarsi o magari ad affittare l'appartamento a qualcuno o a nessuno. Quindi noi rischiamo di entrare in questa società che è assurda. Una società all'interno della quale un'aristocrazia composta da questi funzionari andrà a fustigare sempre e sempre di più tutto il resto della Francia. E questo senza mai cercare di fare lo sforzo per capire. E senza neanche farsi delle domande, cioè interrogarsi sulle vere e proprie condizioni di una convivialità in questo paese che è multiraziale. Ora, questa convivialità è fatta proprio da obblighi reciproci, è fatta di gentilezza. Ebbene, la stessa gentilezza, cortesia, questi obblighi reciproci possono nascere precisamente, e appunto in tutti quanti noi, solo come frutto, solo come derivazione di questa vergogna d'origine, originale della propria libertà. È molto molto semplice questa vergogna della libertà. Perché se io fossi stato solamente libertà, se io fossi stato solo mia gloriosa spontaneità di essere vivente, ebbene se fossi stato così, evidentemente il mio transistor lo metterei, come dire, al massimo quando di fianco a me c'è gente che dorme, oppure magari metterei i piedi sul sedile nell'autobus così che magari sporco e impedisca a qualcun altro di sedersi. Ebbene, sono tutti quanti questi gesti, piccoli e grandi, che distruggono la vita comune. Ed è tutto questo che bisogna ricostruire oggi, bisogna veramente andare a ritessere tutto questo tessuto e farlo con grande pazienza. Ma di questo l'antirazzismo non vuole sapere niente, vuole conoscere solamente i buoni sentimenti dei funzionari pubblici, piuttosto che la cattiveria spaventosa, la mediocrità spaventosa del resto della società. Quindi xenofobia e razzismo. E questa è l'unica frase nel Monde che ho trovato, perché tutte quante queste frasi, questo grande montaggio di Le Monde, Tutte queste frasi sono state decontestualizzate e questo è stato fatto in modo tale che io possa sembrare, apparire come un nemico del genere umano. La frase poi sul comunismo e anche sull'antifascismo, anche questa. Però devo dire che questa stessa decontestualizzazione, questa me ne occupo io, me l'assumo. Questa frase è un aforisma. E lo spiego. Però accetto di lasciarlo così com'è, come lo vedete. È una frase che mi dà piacere, sono anche contento di averla ritrovata, scritta. Perché almeno mi sono detto, bene, ho incontrato qualcosa che ho detto e l'ho detto come bisognava dirlo. E la frase è la seguente, l'antirazzismo sarà nel XXI secolo quello che fu il comunismo nel XX secolo. Ebbene, adesso se mi permette spiego. Avrei voluto lasciarla così, questa frase, così e basta. Invece no. Ebbene, le nostre società, e questa peraltro è una delle caratteristiche appunto di noi altri moderni, le nostre società sono veramente travagliate dalla passione dell'uguaglianza. Questa passione che ci distingue proprio perché siamo uomini moderni, ebbene ci onora perché siamo moderni. Le società premoderne erano organizzate, come l'ha fatto vedere De Tocqueville, ovvero si basavano su un principio gerarchico. E tutti quanti, come diceva appunto De Tocqueville, vedeva il proprio simile nel membro appartenente alla sua casta. Certo, noi sapevamo che eravamo tutti quanti fratelli, secondo le parole di Gesù Cristo. Però, in effetti, c'era appunto il principio gerarchico, che era quello che organizzava il vivere insieme, la vita comune. E quindi la gente non si mescolava, o se si mescolava, i mondi sociali, se si mescolavano, lo facevano in modalità molto codificata. Lo facevano, allora, faccio riferimento alla democrazia moderna, ebbene, in questo caso è l'uguaglianza che è stata messa proprio al posto del principio del vivere comune, insieme, e quindi noi vediamo i nostri simili in qualsiasi altro essere umano. Quindi l'idea di umanità è quella che modella la nostra stessa sensibilità. Ora, non è un'idea della ragione questa. È piuttosto un riflesso. Quando magari vediamo quello che succede dopo lo tsunami e nell'Africa, nell'Asia sudorientale, pensando a uno tsunami, noi spontaneamente non pensiamo che queste persone non fanno parte della stessa umanità nella quale noi siamo. Ebbene, la tecnologia ci fa vedere l'immagine della sofferenza di queste persone. E quindi noi soffriamo con loro e per loro. È vero, in tutte quante le sevizie afflitte agli schiavi, magari nel gioco del circo, piuttosto che nell'epoca dei Romani, 2000 anni fa, questa sofferenza non provocava emozione. Quindi vedete che la nostra sofferenza, la nostra emotività non è più la stessa. E abbiamo di che essere fieri di questa emotività che oggi è universale. Ma l'idea di uguaglianza, la nostra idea, cioè noi altri moderni, può, a condizione che non è più un'idea ma diventa un sentimento, e più ancora meglio che un sentimento diventa una passione, ebbene questa stessa idea quindi riesce a descrivere questi mostri. Quindi il comunismo è un mostro che è nato dalla passione della e per l'uguaglianza. Il comunismo si è presentato come se fosse la ultimissima realizzazione dell'uguaglianza, quella finale. È il comunismo che ha detto le democrazie borghesi vogliono un principio che però non rispettano. Sono cioè egualitarie in apparenza. ma sono gerarchiche in realtà e oppressive. Noi realizzeremo, manterremo questa promessa egalitaria. Ma i comunisti avevano degli avversari. Per loro però non potevano avere legittimità. Cioè, chi poteva quindi andare contro il programma dell'uguaglianza totale, se non un partigiano dell'ingiustizia, un partigiano della ineguaglianza, un difensore dello sfruttamento o una persona magari che traeva vantaggio e profitto dell'ordine stabilito? Ebbene, il nemico non era un nemico legittimo, era un nemico dell'umanità. E quindi veniva fatto subito un collegamento immediato, collegamento che andava tra una passione egalitaria assoluta da una parte e il terrore dall'altra, perché non si soffriva di contestazione a quel tempo. La stessa cosa può essere vista e applicata oggigiorno con l'antirazzismo ideologico, ovvero l'antirazzismo che è stato appunto stampato, creato nella critica del dominio. L'antirazzismo afferma che tutti quanti gli uomini sono simili e che hanno quindi una dignità uguale per tutti, che deve essere rispettata. E quindi bisogna combattere tutte quante le forme di esclusione, nonché di discriminazione. Ebbene, questo antirazzismo è questo, ma l'antirazzismo che evidentemente è il nostro, è la base, il fondamento della nostra morale moderna, della nostra morale moderna traumatizzata dal XX secolo. Ebbene, questa stessa morale si trasforma da ideologia mostruosamente menzognera, soprattutto quando riduce tutti quanti i problemi umani a un fenomeno di discriminazione e di esclusione. Ad esempio, il conflitto fra Israele e Palestina. Allora, capite bene che ci sono in questo conflitto tutti quanti i motivi e ragioni per criticare il muro che è stato appunto creato, costruito dagli israeliani, una barriera di sicurezza, così la chiamano. Però dire che si tratta del muro dell'apartheid, beh, vuol dire vedere questo scontro politico, vuol dire vederci un fenomeno razzista, un fenomeno che fa riferimento a razzisti da una parte e vittime dei razzisti dall'altra. E potremmo moltiplicare questo tipo di esempi. Seconda caratteristica. Questa è la spiegazione totale, appunto, ma evidentemente e nello stesso modo è una delegittimazione assoluta del nemico, ovvero chi fa riferimento, riaccusa questo discorso ideologico, diciamo che posso rischiare adesso di fare un piccolo neologismo atroce, veramente atrocemente brutto peraltro, cioè è anti-antirazzista. Quindi la persona che si eleva, che si alza ed è contro il dogma antirazzista, ebbene la costituzione cioè dell'antirazzismo in nuovo partito, ebbene questo non ha nessun posto, non ha ruolo ed è quindi razzista. E se è razzista, allora non ha più spazio, non ha più un luogo, perché non farebbe più parte dell'umanità. Ed è ciò che vi dicevo un attimo fa. L'antirazzismo è peggio del comunismo, qui vado ad aggravare un po' il caso che ho sollevato, quindi attenzione, attenzione, perché non dico che questo tipo di antirazzismo creerà appunto dei gulag. Parto invece dalla situazione ideologica nei paesi che sono stati preservati, dei regimi, del regime comunista. Parlo di terrore intellettuale, ecco. Terrore intellettuale, ripeto, ma ancora una volta davanti e nei confronti del comunismo. c'era un'America. Un'America che dava, offriva rifugio contro questo terrore intellettuale. E dico un'America come una sorta di luogo concettuale, ovviamente, metaforico. Non c'è America quando siete condannati magari dal partito antirazzista. Questa non c'è. Ecco veramente quello che mi fa parlare in questi termini. Ed ecco anche perché dico questo. Però evidentemente perché allora non sono capito? Perché, di nuovo? E ancora, perché questo passaggio del mio articolo, la pubblicazione di Arez, è citato appunto anche nell'ultima linea, nell'ultima riga dell'articolo di Le Monde, era proprio questa la frase che mi ha fatto dire tutto ciò che vi ho detto. Un uomo che osa esprimersi in questi termini è veramente uscito dai gangheri ed è veramente pericolosamente razzista quest'uomo. Sono allora io la prova del fatto che in Francia, almeno in Francia, e ricordate, sottolineo la Francia, ebbene in Francia l'antirazzismo è già al giorno d'oggi il comunismo del XXI secolo. Però dicendo tutto ciò sono obbligato anche in questa serata con voi, sono obbligato a ripetere quanto segue. Ovvero che la passione, quella moderna dell'uguaglianza, è la mia passione, quella che sento io, e cioè che l'affermazione nei confronti dell'ugual dignità a tutti quanti gli uomini, ebbene questo è la base, il fondamento di qualsiasi morale possibile e immaginabile, e quindi io non metto in causa, non metto in questione, né discuto, ma neanche per un attimo, questo principio antirazzista. Ma l'ideologia, ideologia mostruosamente menzognera, che è quella che può invece derivarne. Questa sì, allora, la passione magari dell'uguaglianza è capace di creare dei mostri.
Sì, direi che abbiamo capito bene cosa voleva dire dicendo che l'antirazzismo sarà nel XXI secolo quello che il comunismo ideologicamente
ideologicamente parlant a été.
Credo sia chiaro a tutti che non è che fino adesso abbiamo fatto l'esibizione preliminare,
on a pas fait une exhibition préliminaire, donc on va pas parler comment c'est maintenant, mais on est vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire le thème de la modernité.
Ma venendo propriamente al libro,
justement, en parlant du livre, je crois que la première chose qui nous frappe le plus est le titre du livre, Nous autres modernes.
Che vuol dire nessuno si può chiamare fuori,
on peut pas nessuno se può dire a cette modernité, donc on peut pas dire et se dire sans être ridicule ou bien sans être hypocrite, on peut pas dire je suis anti-moderne.
Et
pourquoi cela? Et bien parce que la modernité est l'ère dans laquelle nous vivons maintenant, c'est la science de Galilée, ce sont les exploits technologiques, la longévité biologique, la médecine moderne, c'est le bien-être matériel, la
démocratie,
les droits humains.
Contrapporsi a
donc,
tutto questo, perché vuole rinunciare
contrecarrer tout cela, on peut pas et on veut pas.
Però,
en fait,
la modernità ci ha anche regalato le stragi delle due guerre mondiali, ci ha regalato i regimi totalitari, ci ha regalato l'olocausto degli ebrei e la minaccia dell'olocausto nucleare di tutta l'umanità, ci ha regalato l'abbruttimento del consumismo, ci ha regalato l'istupidimento televisivo, ci ha regalato la prospettiva della l'abolizione dell'umano e
puis,
del passaggio al post-umano attraverso
post-humain,
le
manipolazioni genetiche
e soprattutto ci ha regalato un uomo
puis,
che è afflitto dalla noia, dal risentimento e che è incapace di gratitudine
e chi n'est pas à même
la domanda finché
cruè
è questa
la
noia, il risentimento e l'incapacità di gratitudine sono un incidente sulla strada della modernità o fanno parte dell'essenza insuperabile della modernità, è qualcosa che comunque in quanto moderni
étant donné qu'on est des modernes, en tant que moderne, est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est à nous, ou bien est-il possible de voir ceci comme quelque chose qui a eu lieu par hasard? È una bella domanda, molto difficile, cercherò comunque di rispondere. Come dire, l'ultimissima domanda magari alla quale risponderei, appunto, perché ho veramente cercato di così concentrarmi veramente il più possibile nella prima lunga parte. Sono però, e mi scuserete per questo, abbastanza stanco, forse non sono neanche sicuro di essere veramente capace di articolare una risposta, magari così per qualche minuto, con la stessa concentrazione di questi primi minuti. Direi che una delle pretese del mondo moderno è la seguente, ovvero avere rimpatriato proprio sul nostro pianeta, sulla Terra, la speranza umana. Praticamente possiamo dire che la modernità è quella che ha dato una botta, una spinta, un colpo, e ha fatto avanzare la metafisica tradizionale, che è quella che subordinava il temporale e all'eterno, il temporale all'eterno, il materiale allo spirituale, il sensibile all'intelligibile. La modernità quindi si è presentata e lo ha fatto come se fosse una sorta di riabilitazione del mondo sensibile. In pratica è questo uno degli aspetti della cosiddetta secolarizzazione. Cos'è allora questa secolarizzazione? Ebbene, è prima di tutto l'idea che l'uomo vive, e meglio ancora che tutta la vita dell'uomo sia appunto nel secolo, proprio in ogni senso di questo termine. Ora, altrettanto evidentemente non possiamo neanche negare questo sforzo e non possiamo neanche dimenticare il fatto che tutti quanti noi diamo ancora un contributo a tutto ciò, ovvero la modernità nei confronti di tutti quanti gli ideali contemplativi o magari ascetici, ideali quindi che chiedevano all'uomo di andare a cercare quella che era la propria salvezza al di fuori di questo luogo, di questo pianeta. Ebbene, la modernità quindi ha riabilitato, ha riconsiderato e anche parzialmente soddisfatto, se ci pensiamo bene, soprattutto nel mondo occidentale, quella che è la passione del benessere. Osservando però tutto ciò da un altro punto di vista, questa stessa secolarizzazione ha generato anche qualcosa di paradossale. E questo perché la stessa secolarizzazione ha cominciato scientificamente, ripudiando ciò che c'era stato dato. E quindi facciamo riferimento ad Aristotele, la metafisica, il dato, ciò che ci viene dato, è qualcosa di importante, cioè il pensiero che parte da ciò che ci è stato dato. E nel momento stesso in cui l'uomo torna a scendere sul pianeta Terra, viene ad essere affascinato da idee matematiche. Ora, se la natura appunto è scritta in questa lingua matematica, come dice Galileo, allora questo vuol dire quanto segue, e cioè che questo dato non è né vero né reale. Per cui è proprio questo è il doppio gesto, il doppio senso della modernità. Un ritorno al mondo sensibile, ma anche un allontanamento del mondo sensibile stesso. Questo è il primo paradosso. Ce n'è un altro che ci riguarda più direttamente, di più. Noi altri, noi persone comuni, noi che non siamo appunto i sapienti. Il mondo in cui viviamo, all'interno del quale evolviamo, è oggi un mondo, appunto, che si dà all'aleatorietà, alla minaccia e anche alla morte. Beh, questo i vecchi lo pensavano e i, tra virgolette, moderni, riabilitando questo mondo, non possono comunque dimenticarlo. E cioè il mondo della fragilità. Il mondo della generazione e anche della corruzione di ogni cosa. Ebbene, questo stesso mondo, in questo mondo, la modernità si propone, la modernità vuole abitare questo mondo completamente e lo fa e farebbe rinunciando all'aldilà e quindi rinunciando a questo regno, al regno perché però è normalmente la modernità. La modernità vuole quindi trattare, gestire la Terra, il nostro pianeta, in questa decisione moderna, cioè c'è un vero e proprio rifugio e rifiuto anche di accettare il dolore, perché il dolore ha qualcosa di straordinario. Ora, da questo stesso rifiuto nasce anche una specie di risentimento. E, pensandoci bene, e questo stesso risentimento ci fa capire che il dato ci fa del male, il mondo così come oggi ci fa male, bisogna quindi ripararlo, renderlo quindi splendido, quindi con questa esigenza riparatrice della modernità. La modernità per noi oggi è la riparazione, bisogna quindi riparare questo pianeta. Ma come facciamo a umanizzarlo completamente? Perché allora non sostituirlo del tutto? Ciò a cui stiamo assistendo proprio oggi, ebbene, vediamo una sostituzione progressiva del mondo. È irriducibile. È misterioso. È un tecnocosmo, quello che noi stiamo sostituendo, e crediamo che sia controllabile. Quindi possiamo constatare oggi che questo stesso progetto stia un po' scherzando con noi, ovvero che siamo degli stregoni, degli apprendisti stregoni, e che magari oggi abbiamo voluto fare tutto quanto il mondo una vera e propria opera, ma la scienza invece non modella, non crea delle opere, scatena dei processi incontrollabili, e quindi non sapremo più come controllare il nostro controllo. Ebbene, tutti questi sono i paradossi della modernità. Bisogna ancora interrogarsi, però, su quella che è la radice di questo risentimento. Ci rimane cioè da sapere, scoprire ancora se almeno una parte di noi stessi forse non condivide tutto ciò, anche se siamo diventati tutti ecologisti. Perché noi sappiamo che il risentimento contro il dato, contro il nostro mondo, il pianeta, così come si dà a noi, procede, va avanti, parte da un risentimento molto più profondo. E sappiamo anche che noi tutti condividiamo questo risentimento, che è quello contro la morte. Nel libro Noi altri moderni dico che uno dei testi base, fondatori della modernità, a mio avviso, è un poema tedesco del XV secolo. Era il lavoratore di Boemia di Johannes van Teppel. È una delle cose più belle, a mio avviso, scritta in lingua tedesca. Era quindi una persona che perde la donna e quindi piange, esalta la sua pena, la sua sofferenza. Ma la cosa straordinaria è che in questo caso c'è pena e collera. È veramente arrabbiato, è in collera totale e quindi ingiuria veramente la morte. E allora tutto quanto questo piccolo libro, questo piccolo poema, è un dialogo inaudito tra la morte. Da una parte che enuncia tutte quante le sue religioni, o meglio ancora le sue ragioni religiose e metafisiche, e questa persona così comune che non vuole crederci, che veramente maledice la morte, che insulta la morte stessa. Insultare la morte, quindi. Giobbe insultava, e quindi in questo caso è la morte, di nuovo. E quindi in questo caso Giacobbe moderno è messo in causa. Quindi non c'è giustificazione di nessun tipo. Questa non è possibile. Non è possibile assistere a questo passo indietro della vita, non c'è nulla. Ebbene, in questo caso Dio interviene. E quindi a te, morte, la vittoria è praticamente obbligata a dire a fine dialogo, ma a te l'onore, persona comune. La morte ha vinto, ma al tempo stesso ha perso. Ebbene, la modernità è questo mondo in cui la morte non è più legittima. E quindi è lo Stato che deve garantirci la sicurezza e deve quindi allontanare il pericolo della morte violenta, e poi la medicina magari per tirarci via dalla morte prematura. E poi Hans Jonas, un grande filosofo, alla fine del suo percorso di vita, una vita peraltro molto lunga la sua, pronuncia, parla e si esprime e parla veramente su questo grande peso, questo fardello, questa grazia dell'essere mortali. E dice, sì, certo, bisogna combattere contro la morte violenta, magari contro quella prematura, ma bisogna accettare di morire, bisogna cioè riconciliarsi con la morte. Questo è l'unico mezzo praticamente che ci rimane e che rimane all'umanità stessa, l'unico mezzo per potersi convertire esistenzialmente a qualcos'altro rispetto appunto al mondo della tecnica. Ma chi ci riuscirà e chi vorrà farlo? E questo è il problema. C'è cioè una frontiera, che è quella che riesce a separare l'umano dal postumano. C'è cioè questa esigenza di mettere comunque dei paletti, dei limiti. Ma ci sono anche dei grossi passi in avanti, tecnologici, scientifici, che sembrano sempre più allontanare la morte, vincere, combattere contro la morte. Ebbene, la persona che non vuole la morte non è semplicemente un egoista, ma è anche veramente di nuovo questo abitante della Boemia, di questo poema di prima, perché bisogna riconciliarsi con la propria morte. Ebbene, chi osa quindi riconciliarsi e capire la morte di un caro? È proprio Heidegger che dice la modernità non ha più oggetto, la volontà di potenza diventa volontà di volontà, una volontà che fa solo una cosa, diciamo, cerca solo di dispiegare la propria energia. Io non ne sono sicuro, certo, ma c'è ancora un progetto, allora c'è ancora qualcosa? C'è ancora un desiderio che riesce a giustificare, a motivare tutte quante queste tecnologie che sradicano l'uomo da se stesso? Non solamente la passione dell'uguaglianza e per l'uguaglianza, della quale potremmo peraltro parlare per ore, e anche per collegarla a diversi progressi tecnologici. Allora, c'è quindi un progetto, c'è allora un ideale di mortalità? Ebbene, questo ideale, quindi, è un ideale che trasgredisce, che va oltre tutti quanti i limiti. Ebbene, noi sappiamo cosa dobbiamo rispondere a questo, ma chi osa, chi oserà farlo? Chi veramente ci riuscirà? Chi potrà farlo? Chi potrà quindi parlare di questo grosso peso sulle spalle, ma anche della grazia dell'essere mortale? Fardello e grazia al tempo stesso, perché questa grazia non è, nel pensiero appunto di Hans Jonas, la grazia di qualcuno che sta sperando, la grazia di qualcuno che sta aspettando un al di là. No, non è questa. Ebbene, semplicemente è questo uno dei diversi tanti paradossi. E qui appunto è la filosofia che prende atto appunto di quello che è questo stordimento moderno, ovvero il fatto di poter ritrovare il senso originale della filosofia, il proprio memento mori. Non è quindi un ritorno alle fonti, perché le condizioni appunto non sono le stesse. Però Non è certo, non è sicuro che tutti quanti noi siamo veramente capaci di essere filosofi in questo senso del termine. E quindi anch'io mi includo in questo gruppo e mi faccio parte anch'io di questa incertezza e vi ringrazio.
Grazie. Eccolo. Questa risposta è stata veramente di una ricchezza e di una profondità che ammutolisce, per fortuna ammutolisce, perché poi nel silenzio crescono e maturano le cose più importanti. Io oserò concludere con una piccolissima domanda per avere una piccola risposta, per non abusare della disponibilità e della fatica che abbiamo fatto fare al nostro ospite e amico. Ecco, in questi anni lei ha detto molte cose, ha scritto moltissimo a proposito del dolore che lei prova di fronte alla crisi della scuola, della realtà della scuola, come luogo di educazione, quindi di integrazione dei nuovi nati al mondo e di trasmissione del sapere. In questi giorni in Italia c'è stato un importante appello per l'educazione, che parte dal riconoscimento della crisi, la crisi dei soggetti dell'educazione, la scuola, la famiglia, la chiesa, le chiese. Ma nel finale dell'appello c'è un aspetto più ottimista, dove si dice c'è bisogno di maestri e ce ne sono capaci di assumersi il rischio dell'educazione. Ora la piccola domanda che chiede una piccola risposta a lei è se, al di là del dolore e anche un po' del pessimismo di quello che lei sia nelle interviste che nei suoi libri ha scritto circa una scuola che non è più scuola ma che è diventata qualcos'altro, lei nutre ancora speranza per l'educazione? E se sì, dove individua la speranza per l'educazione?
No, certo, non ho veramente nessuna autorità a riguardo. Provo comunque a rispondere veramente a quest'ultimissima breve domanda, che però, per quanto breve, è molto importante. Potrei dirvi che non so se tutte le speranze, e qui veramente sto sul generico, siano perse. Diciamo piuttosto che sto parlando pensando a me e alla Francia. E almeno in Francia, quello che è il disastro scolastico non verrà in futuro, semplicemente perché ha già avuto luogo. Direi che ormai da 20 anni siamo coinvolti in un processo di riforma. Ebbene, così facendo noi ad ogni insuccesso lo peggioriamo questo processo. Meno funziona una riforma, più la radicalizziamo. Quindi l'uguaglianza, ne parlavo prima, quindi è l'uguaglianza che può creare questi mostri. Ebbene, uno dei mostri di cui facevo riferimento prima è la cosiddetta comunità educativa, quella che esiste proprio oggi. E direi che uno dei cattivi fatti che sono stati compiuti è praticamente il no della democrazia, ovvero il no nel senso di non dar la parola agli alunni, prima ancora di dar loro la lingua. Allora, nel passato davamo una lingua agli alunni, agli studenti, per permettere loro qualche mese o anno dopo di poter elaborare la parola. Adesso invece si tratta di avere a che fare con dei soggetti, persone che dovrebbero essere accompagnate a costruire i loro progetti e accompagnati anche ad esprimersi. Qual è il risultato allora di questa inversione che per me è fatale? Ebbene, il risultato è la scomparsa progressiva, parlo appunto in Francia, della lingua francese. Ora, il francese sta veramente diventando una lingua straniera in Francia. Sono sempre meno i francesi che parlano francese. Ora, fino a che punto arriveremo, veramente non lo so. È semplicemente una situazione che io vedo attualmente, qualcosa che mi colpisce molto e anche molto dolorosa. E perché questo? Beh, basta accendere la TV, basta ascoltare, sentire semplicemente quello che vi viene detto, appunto per non riconoscere più il proprio paese. Ora, attenzione, non voglio dire che alcuni stranieri sono impadroniti del francese, sono anche i francesi quelli veri che non parlano più la loro lingua. Quindi il disastro è già stato fatto. Ora, che poi si abbia ancora speranza o no, la domanda non è questa, non è la questione, insomma, di evitare la catastrofe. Perché la catastrofe c'è già, non è davanti a noi, è assolutamente con noi, ci accompagna e a mio avviso è in alcuni casi già dietro di noi. Come fare quindi a uscire da questa catastrofe? E beh, per poter rispondere, come dire, in un modo che almeno si basa anche un po' su ciò che scrivo su Noi Altri Moderni, è una tentazione, cioè della modernità. Probabilmente conoscete il barone di Münchhausen, un celebre romanzo. Ebbene, il barone di Münchhausen a un certo punto cade in uno stagno, in un pantano, da cavallo. E all'interno di questo fango riesce appunto a tirarsi fuori da solo. Questo è il soggettivismo di oggi, come il barone che esce da questo stagno tirando i propri capelli. Ovvero pensiamo che a scuola i bambini appunto riusciranno a tirarsi i propri capelli per uscire dallo stagno. Ebbene, se noi continuiamo in questo modo, saremo purtroppo tutti quanti inghiottiti da questo stagno fangoso. E bisognerà quindi sperare, avere una speranza. Bisognerà quindi sperare di avere una piccola rivoluzione interna. Però capite bene che siamo ben lontani da questa rivoluzione interna e conseguentemente ecco che la fine è in contatto, tocca l'inizio. Questa è la modernità.
L'avevo spero. Je l'avais tente.
Si des écoles.
Vi dicevo quindi che se qualcuno ha piccato il fuoco delle scuole, che sono poi state distrutte, sono state bruciate, e tutto questo senza neanche suscitare un sentimento almeno di indignazione generale. E beh, questo vuol dire che l'umanesimo, proprio nel senso di cui si parlava prima, cioè il fatto che si esprime con le opere, con la lingua, con ciò che noi realizziamo, ebbene questo umanesimo è caduto nel dimenticatoio. E poi il discorso della laicità in tutti quanti i paesi occidentali, beh, questo discorso è veramente straordinario. Si tratta di dire, beh, la religione non ha il monopolio del sacro. C'è un altro sacro, ci sono altri luoghi sacri, ci sono altri luoghi sacri e consacrati, proprio come la scuola. Però è altrettanto chiaro che la profanazione purtroppo ha già avuto luogo, e l'ultimissima di questa profanazione ha già avuto luogo poco tempo fa. Non si tratta solamente di vedere bruciare e distruggere delle scuole, ma il vedere l'indifferenza che c'è, e per vedere questa indifferenza vuol dire che questa tappa è già passata, è già dietro di noi, l'abbiamo già attraversata, vuol dire che abbiamo già vissuto in spazi profani. Vuol dire che non c'è più differenza fra questo luogo e altri luoghi, fra questo luogo e un altro. Siamo andati cioè fino alla fine di questa profamazione. Ecco quella che è la realtà. Possiamo allora uscire da questo? Possiamo aggrapparci a qualcosa per uscire? Possiamo attaccarci a questo movimento di profanazione così generalizzato ormai? Non lo so. Grazie. Termino qui. Grazie mille, grazie ancora.
Grazie veramente di cuore.
Merci beaucoup.
Grazie veramente di cuore.
Merci vraiment chaleureusement.
Vorrei ricordare che comunque il libro
Nous autres
in originale e in francese può essere acquistato anche a Milano presso la libreria francese nella città di Milano in via San Pietro all'Orto, e questo è importante perché io non è che sono un conoscitore approfondito della lingua francese, ma vi assicuro che è un'esperienza molto bella leggerlo nella lingua originale, perché come diceva Heidegger la casa dell'essere è il linguaggio, e veramente questo libro lo conferma, quindi lo ringraziamo per il sacrificio che ha fatto stasera essendo qui con noi ospite per la quarta volta nella città di Milano, per tutta l'attenzione e la fatica che ci ha dedicato, e ci auguriamo di averlo ospite ancora altre quattro volte.
Ce sera donc la dernière fois, en fait on va vous inviter encore quatre fois si vous voulez bien.